Ciao a tutti, eccoci qua in studio su Radio X per la settima puntata della versione di Madri. Stasera parliamo di social network col nostro ospite che è sempre Davide Cabras.
Che bello!
Sei meraviglioso, dall'altra parte del vetro fa la regia e in quanto giornalista e super smanettone di internet da tempi non sospetti, quindi da ben prima dei social network, e mi aiuterà un po' a districarmi fra le varie, fra i meandri della rete. Senti Davide, cominciamo subito con una domanda facile facile.
Aspetta, prima chiediamo al regista di mettere la basetta.
Vai la basetta.
Ecco.
Ah, perfetto, grazie. Ecco, sì, ma se poi mi interrompi o mi impapino, non è vero.
Non fa nulla.
Non è vero. Allora, la domanda facilissima è: ma tutta questa socialità online, tutti questi meccanismi di mi piace, condivido, ti leggo, ti commento, eccetera, sono nati adesso con Facebook?
Sicuramente no, si sono radicati con Facebook sicuramente, però anche prima c'era tutto un mondo di forum, di altre piattaforme che consentivano lo scambio, c'erano anche delle chat molto più ingenue, molto più semplici, dove probabilmente la differenza sostanziale era che la persona non era connessa direttamente con l'entità reale, cioè non eravamo buttati nella rete col nostro nome e cognome.
Perché erano meno, forse meno multimediali, cioè non c'era una foto profilo, o magari c'era, ma non c'era la possibilità di mettere poi tutti questi contenuti che noi mettiamo anche, diciamo, in maniera automatica, perché è molto facile metterli.
Beh, diciamo che la rivoluzione facebookiana è stata fondamentalmente questa: connettere l'io reale con l'io virtuale. Quindi tutte le cose che prima mettevamo in internet potevano essere scisse dal
nostro profilo, diciamo così.
Adesso siamo schedati. In pratica
sì, siamo tecnicamente sicuramente siamo schedati, però sai, non molti di noi hanno la consapevolezza o ritengono importante il discorso della schedatura, cioè del fornire i nostri dati o di una privacy che diciamo è molto evanescente su questo tipo di strumenti. Ma più che altro mi interessa molto questo discorso della coincidenza fra noi, fra il nostro io reale e il nostro io virtuale, perché poi invece si pensa che la vita online e la vita offline siano due cose completamente diverse, e questo in qualche modo non può a volte giustificare dei comportamenti inappropriati sul social o in rete in generale?
Genera dei comportamenti assolutamente inappropriati, anche perché non c'è proprio la consapevolezza di quello che succederà nel riversare tonnellate di informazioni in rete.
E cosa succederà?
Succederà che anche il solo mettere la propria data di nascita, se poi una persona ingenuamente la usa come password, darà le chiavi di casa a chiunque voglia utilizzarle, le nostre chiavi di casa, perché si saprà ovviamente il nostro nome, il nostro cognome, un sacco di cose
esatto,
direttamente connesse alla nostra vita.
Esatto, e tutto questo vogliamo dirlo che è come un diamante, internet è per sempre, anzi è meglio dei
internet
diamanti.
Internet è assolutamente per sempre, ne sono dimostrazione diverse cose che girano sulla rete, nonostante i proprietari cerchino in tutti i modi di rimuoverle. Si possono citare un sacco di cose, una delle più famose girava anche qua in Sardegna,
sì,
la lite tra Pappedda e...
Sì, insomma, me la ricordo vagamente, sì.
È ancora lì.
È ancora lì. Ecco, sai che questo forse non è ben chiaro. È chiaro che in casi come questi video che diventano virali e sono anche un po' a volte grotteschi o comunque sfacciatamente... quasi comici, ecco, magari si ha una percezione più netta, ma quando noi mettiamo molte foto, per esempio, in rete, e magari foto dei minori, foto dei bambini e cose di questo tipo, questo ha delle conseguenze, diciamo così, soprattutto per questi bambini che sono nativi digitali veri e propri.
Il problema con i bambini, con i ragazzini nativi digitali è complesso, a mio parere, nel senso che al giorno d'oggi tutti i ragazzini hanno un cellulare, ma un cellulare è una porta verso l'infinito, nel senso che il cellulare è connesso a internet. il cellulare, ha una fotocamera, ha una videocamera, e accedere ai servizi come YouTube, lo stesso sì. Facebook è...
Sì, sì, tu hai scritto, infatti hai scritto un post sul tuo blog che riguarda proprio questo, cioè, cari genitori, se voi pensate di controllare...
State attenti.
Esatto, vostro figlio con uno, dandogli uno smartphone, attenzione, perché per quanto poi tu gli possa, insomma, stare vicino a questo ragazzino, è vero che è una porta verso l'infinito, e tra l'altro...
Verso l'infinito eterno, è una cosa...
Esatto.
Tragica.
Ecco, vorrei proprio ribadirlo questo fatto, verso l'infinito e verso l'infinito eterno, perché diciamo che internet non conosce l'oblio, e questo è un problema anche naturalmente nel caso in cui venga usato molto male, cioè nel caso in cui venga usato come strumento di derisione o strumento di bullismo o per veicolare delle immagini o dei testi violenti, è molto difficile rimuoverli.
È molto difficile rimuovere, l'abbiamo visto anche con le figurette di alcuni politici ultimamente, insomma, anche se rimuovono il tweet o insomma,
sì,
quello che hanno scritto, appena qualcosa può risultare un po' fastidiosa, c'è sicuramente qualcuno nel mondo della rete che fa uno screenshot e la rimanda in giro, cioè non si può cancellare anche quando si cancella.
Esatto, quindi questo voglio dire, che cosa ci può suggerire? Di essere cauti, ma non per fare i moralisti, perché voglio dire, la rete è tutto ed è uno strumento potentissimo. Magari noi dobbiamo pensarci un attimo prima di condividere in maniera a volte compulsiva i contenuti.
Bisognerebbe autoeducarsi, il famoso contare fino a 10 anche con internet non è un brutto consiglio.
Io aggiungo anche, mi sento veramente una terribile moralizzatrice in questo momento, nel senso che lo dico a ogni occasione, dobbiamo veramente pensare fino a 10 questo contenuto. Io mi riferisco soprattutto alle immagini, io vedo certa stampa che continua a diffondere, pur di fare accessi ai loro siti, delle foto che definire violente è poco, soprattutto funzionano molto bene gli abbinamenti di bambini abusati, di donne pestate, quindi di immagini estremamente violente. Pensiamoci bene prima di condividere queste cose, perché è come appiccicarsi un adesivo sul cofano della macchina. Noi andiamo in giro, questo adesivo lo vedono in 10, in 100, in 1000, rimane lì per sempre.
E quindi, poi col sole si scalla e rimane il segno.
Esatto, rimane il segno, rimane per sempre. Quindi pensiamoci bene, cerchiamo, ecco, sempre di filtrare queste cose. Adesso abbiamo parlato di tutte queste cose orribili che possono succedere sul social, ma mi interessa molto anche parlare del lato buono del social.
C'è un lato buono, sì.
C'è un lato buono. Vuoi parlarmi tu un attimo del lato buono?
Ma io non lo so, sinceramente io non lo odio il social, quindi di che lato buono vuoi parlarti?
No, il lato buono...
No, sono le relazioni, immagino.
Sì, le relazioni sono il lato assolutamente positivo di questo. Io ho conosciuto molte persone interessanti sui social. Cioè, secondo me sono un formidabile... il social è un formidabile filtro che mostra nella loro iperrealtà le persone.
Ne parlavo da poco con un'amica che mi faceva vedere un video che appunto andava a demonizzare il social e Facebook come strumento che ti porta via dalla vita reale, dalla società, dall'uscire fuori a raccogliere i fiori nei campi. E in realtà non è così, cioè in realtà potrebbe essere così, ma tutto dipende da noi, non dallo strumento. Lo strumento non ha colpe, è come dire, insomma, una macchina mi ha schiacciato perché la macchina è cattiva, no. C'era uno che guidava male.
Esatto, ma io ovviamente sono d'accordo, nel senso che appunto lo scopo con cui è nato il social, poi noi parliamo, adesso stiamo parlando di Facebook, poi c'è anche Twitter e Instagram, che sono due cose un po' diverse, e comunque lo scopo è sempre quello di creare delle reti, entrare in relazione, conoscersi e in certo senso anche mostrarsi, ma magari dell'effetto selfie applicato a tutta la vita in tutte le sue forme possiamo anche parlare dopo, eventualmente
anche dopo, okay. Mi sa che dobbiamo fermarci adesso.
Dobbiamo fermarci, mandiamo il brano.
Manda il brano, regista, mandi il brano.
Esatto.
Up little seagull on a understand. Trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look around the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain.
Eccoci qui su Radio X per la settima puntata della versione di Madri. Per chi si fosse sintonizzato in questo momento, stiamo parlando di social network e in studio ci siamo io, Francesca Madrigali, e Davide Cabras dall'altra parte del vetro.
E in regia Davide Cabras.
In regia è sempre Davide Cabras.
C'è un'invasione di Davide Cabras oggi.
Esatto, una serie di cloni. Ma non è che è una tua identità parallela? Un fake?
Io ne ho diversi di fake su Facebook.
No, vabbè, allora a caccia dei fake di Davide Cabras da domani. Stavamo parlando un po' delle cose brutte e delle cose belle del web e del social network, non necessariamente in quest'ordine, nel senso che ci siamo detti il social provoca anche delle reazioni, dei comportamenti a volte strani, ma è un potentissimo strumento di relazione, di tessitura delle relazioni e di condivisione di contenuti anche interessanti. Vedi un po' Twitter o vedi anche Facebook, che adesso con l'aggregatore di notizie Paper in qualche modo ha capito un po' la tendenza, che è quella di cercare le notizie e i contenuti più interessanti. Volevamo parlare anche un pochino dell'effetto selfie. Tu te ne fai selfie, Davide?
No, ho finito quando ero giovane, insomma.
Ne abbiamo fatto uno prima.
Sì, ma solo perché mi hai pregato.
L'abbiamo postato, tutti potranno vederlo.
Va bene.
Ma ti ho pregato, ho chiesto un attimo, tu hai detto subito sì, sei meraviglioso.
Oggi ho fatto un selfie, è vero.
Esatto, dillo.
Mi chiamo Davide e oggi ho fatto un selfie.
Esatto, ciao Davide. Allora, l'effetto selfie però io è un'espressione che utilizzo anche in generale un po' per raccontare, per spiegare questa tendenza a volte molto spiccata che abbiamo a mostrarci. Parlo al plurale perché anch'io lo faccio ovviamente da utente del social. Che ne pensi?
Che l'emblema di tutto ciò è Instagram. Che praticamente va a escludere quasi in toto la discussione in favore di cuoricini.
Allora, beh, però su Instagram in teoria tu puoi anche abbinare un testo alla foto, ma sicuramente non è interattivo, come una mia amica mi ha detto, però lei fa la fotografa, non fa testo, e mi ha detto Instagram mi piace perché è muto. E un po' è vero.
Sì, è vero, nel senso che è l'emblema del voyeurismo praticamente.
Ma come sei severo? Tu no. Sei severo perché dal 97 che frequenti la rete,
allora,
vero?
In realtà io sono severo perché Instagram è un luogo dove si ritrovano solo ragazze spullinche e foto di piatti.
Vogliamo tradurre spullinche?
Siamo in Eurovisione, non lo capisco. Desnude?
Desnude, ma non è assolutamente vero, ci sono anche per esempio i bambini e i gattini.
Auguri.
Per esempio.
Vado subito a iscrivermi.
Non è assolutamente vero.
No, in realtà io sono sì, effettivamente un po' nazista da questo punto di vista. Troppi social network a me non piacciono.
Ma diciamo che come tutte le cose probabilmente vanno usate un po' con buon senso, anche con buon gusto, se possiamo utilizzare il termine, cioè le categorie del buon gusto e del cattivo gusto.
Te la faccio io una domanda.
Sì, vai, fammi una domanda.
Secondo te qual è il senso del selfie e perché c'è questa, insomma, questa ossessione?
Ah, guarda, è fantastico. Da qualche parte ho letto che esistono già ricerche sul senso psicologico del selfie. È un'autorappresentazione di sé, immagino. Ci piace mostrarci esattamente come facciamo con i testi, con gli spiegoni, con... Immagino sia un po' la costruzione di sé e di quella che io chiamo la reputazione.
È successa una cosa bellissima negli ultimi dispositivi Android. Non so se esisterà anche per iPhone. È stata praticamente ripensata la macchina fotografica in modo che si possa fotografare con la fotocamera
sì,
principale il panorama,
sì,
e contemporaneamente con quella che c'è dall'altra parte la propria faccia nel luogo dove si sta facendo la foto.
Ho capito, non è un po' contorto tutto
in pratica,
ciò?
No, in pratica sì. Si fa il selfie mentre si fotografa il panorama.
Cioè della serie mai più senza selfie.
Mai più senza selfie, anche se fotografi un'altra cosa.
No, ma allora chi l'ha inventato non deve essere sicuramente una signora di mezza età, con le occhiaie e con la pelle un po' verdina come la sottoscritta. Cioè voglio dire, tipicamente dobbiamo fare 200 selfie prima di trovare quello appena appena passabile.
Ah, quindi mi stai dicendo che il selfie è stato generato dal digitale?
Il selfie, beh, no,
l'autoscatto è una diretta conseguenza.
No, l'autoscatto esisteva anche prima, ma ovviamente con tutti i nuovi dispositivi è molto più facile ed è molto più immediato. In questo senso ti parlavo di meccanismi ingenerati dai social network, da cose che neanche noi sapevamo di voler fare finché non abbiamo potuto farlo.
È pur vero.
Ecco, vedi, è pur vero. Ma in tutto questo non è solo cattivo o solo buono, semplicemente, cioè, è proprio un dato di fatto. Io non credo che da qui torneremo indietro.
No, non torneremo indietro. La cosa positiva, se vogliamo vedere una cosa positiva, è che anche, cioè, nonostante questo girone infernale, si riescono a tirare fuori la creatività comunque il suo spazio se lo prende,
sì.
Perché il rischio con tutti questi selfie è andare a morire in un...
No,
in un vicolo cieco.
Ma guarda, quando io parlo dell'effetto selfie parlo anche per esempio della rappresentazione di noi che diamo attraverso i testi, per esempio, o anche le fotografie. Sono in un certo senso un'espressione di noi. Noi costruiamo un'identità attraverso i social, o meglio esprimiamo noi stessi e in un certo modo veniamo visti dagli altri. Anche questo non è forse molto chiaro.
È un discorso decisamente complesso, sicuramente sì. Non potremmo trattarlo tutto, anche perché tra poco ci sbattono fuori, no?
Sì, è vero.
C'è da dire che la rincorsa al like è un argomento che, insomma, meriterebbe una riflessione.
Ecco, parliamo un po' dell'ansia di prestazione da like, cioè da mi piace, il mi piacismo. Ma forse non tutti sanno che...
Non tutti sanno che i like si possono comprare.
I like si possono comprare,
si possono
anche
comprare,
i fan.
Sì, anche i fan. Ci sono dei siti dedicati, il più famoso è seoclerks.com, che danno dei servizi anche abbastanza economici, insomma, con cui si possono comprare, che ne so, 100 fan italiani verificati per la propria pagina Facebook a $2.
Che faccio, signora? Lascio? Sono due in più, lascio?
Esattamente, così. Oppure... tot condivisioni, cioè tot retweet su Twitter, ci sono, insomma, i tariffari per qualsiasi cosa.
Fantastico, quindi è finto?
È finto, no, non si sa se sia finto, però c'è questa opportunità. Insomma, ci sono venuti a trovare delle persone che credo che adesso parleranno.
Ma come... senti Davide, ma questa cosa del comprare i fan,
sì,
o del comprare le condivisioni eccetera eccetera, ma lo possono fare anche i privati? Non è una cosa solo delle aziende?
È facilissimo, è veramente
facilissimo. No, ma non istighiamo però a fare questa cosa, nel senso che no, se però... una cosa è finta
il problema è che bisogna considerare che magari questa diventa una cosa un po' noiosa. Però bisogna considerare che allo stato attuale molte aziende, soprattutto insomma, nel mercato locale magari,
sì,
basano le proprie campagne pubblicitarie, ad esempio, sul numero dei fan. E se il numero dei fan è artefatto, come si fa?
Ecco, come si fa? Forse si potrebbe fare meglio essendo di base sempre un po' critici verso tutto quello che noi vediamo circolare in rete e nel social network.
Senza contare che, esatto, vedi, questa è una cosa di cui tu sei, insomma, portatrice sana, cioè il fatto che spesso e volentieri il numero dei click in alcuni siti,
sì,
sia falsato da contenuti di indubbia qualità, cioè di indubbia
qualità,
di nessuna qualità, ma che vengono sicuramente condivisi, insomma.
Esatto, beh, quella io la chiamo la titolazione splatter.
La tettolazione, sì.
Sì, la tettolazione, o ti ripeto, anche c'è anche una tendenza molto violenta nelle titolazioni.
L'effetto gatto morto, insomma.
L'effetto gatto morto, l'effetto donna picchiata, l'effetto tetta al vento. E voglio dire, è da te tra l'altro che ho condiviso, che ho letto, ecco, quello era un buon contenuto, un buon esempio della rete, perché tu hai condiviso un contenuto buono, che era un articolo di Wired che parlava proprio della tendenza delle persone a non leggere il contenuto ma solo il titolo di un articolo. E beh, è proprio così, ma questa è una regola antichissima della stampa, mica l'ha inventata Facebook, il titolo è la cosa principale, ma non c'è un'ecologia della comunicazione con dei parametri, diciamo, sani.
Il problema allo stato attuale è che c'è troppa cosa.
C'è troppo rumore di fondo,
forse. C'è troppo rumore di fondo, sì. E quindi stare ad aprire, a leggere tutto, se non lo fai per lavoro, diventa un lavoro che non hai il tempo di fare.
Però vabbè, diciamo che molto, soprattutto i moralizzatori, quelli che io chiamo i moralizzatori dei social, cioè quelli che ti dicono ma sei sempre su Facebook, ma sei sempre incollato allo smartphone. Sicuramente hanno, è vero, è uno strumento, veramente lo smartphone è lo strumento del demonio. Però lo intendono, è perché loro lo intendono solo in maniera ludica, e quindi non si spiegano il
assolutamente
perché.
Sì.
Mentre sia lo smartphone che la rete che i social possono anche essere strumento, importante strumento di lavoro o di comunicazione o di comodità, quindi in realtà tutto è relativo, ecco, mi verrebbe da dire.
È tutto è relativo, soprattutto nel momento in cui tu usi uno strumento potente come internet per informarti e per fare un sacco di attività che appunto molti possono ignorare, è evidente che ci debba stare a lungo, insomma.
Esatto, cioè anche se lo vuoi analizzare, o se noi, io e te, stiamo parlando di questo stasera, è perché lo frequentiamo, ripeto, non per condividere gattini.
Leggevo da poco che allo stato attuale, no, tra l'altro, cioè, proprio bisogna considerarlo come strumento portante di informazione. Già nel 2008, anno in cui io stavo iniziando a interessare di Facebook, in America gli studenti dicevano che praticamente la loro fonte principale di informazione era proprio Facebook. Cosa che sta succedendo in Italia anche adesso con un po' di ritardo, perché fondamentalmente soprattutto i giovani passano 8 minuti su 10 della loro navigazione in internet proprio sul mega social.
Sul mega social e anche su altri social che sono magari più dedicati agli adolescenti. Ne parleremo meglio poi
ma
la prossima
questa cosa
volta.
A noi non riguarda, almeno io.
No, beh, l'adolescenza è andata da mo'. Un'ultima cosa, Davide, che so che preme a entrambi.
Dai.
E cioè il discorso dell'alfabetizzazione digitale o dell'educazione digitale, che non è imparare a usare bene questi strumenti, a fare gli smanettoni, eccetera, ma è forse sviluppare un senso critico spiccato verso i contenuti.
Sì, questa è una cosa che io dal mio canto dico da un po' di tempo. Sarebbe davvero importante fare quello che si faceva un tempo con l'educazione civica, cioè preparare da piccoli i ragazzini a usare consapevolmente internet, perché oggettivamente allo stato attuale è una parte fondamentale della nostra vita.
Sì.
Essere buttati lì dentro senza sapere che cos'è un Trojan, senza sapere come funzionano determinate cose all'interno.
Senza riconoscere un troll.
Senza riconoscere un troll, esatto. Cioè, è una, cioè non riconoscere un troll.
Cos'è un troll?
Cos'è un troll?
Lo spieghiamo un
troll
attimo.
È una persona che ha l'unico interesse di accendere gli animi e creare una discussione disturbativa all'interno di un...
Esatto. Quindi quando incontrate qualcuno di particolarmente molesto sui social,
gratuitamente
che dice cose, che scrive cose a caso e che si ricollega a quella, ebbene, quello è un troll. Unica soluzione, mollarlo.
Sì.
Mollarlo, ignorarlo completamente. Che bello, impazziscono questi quando li...
È come i mostri sotto al letto, se chiudi gli occhi non ci sono.
Esatto, esatto. Ti do solo un ultimissimo dato e poi siamo in chiusura. Secondo i dati Eurispes, il 12% dei bambini fra i 7 e gli 11 anni naviga per più di 2 ore al giorno, che è già spaventoso. Il 15% sta davanti ai videogiochi. Nella fascia degli adolescenti, fra 12 e 18 anni, le percentuali salgono al 40 e al 47%. Quindi parliamo di un 40% di adolescenti che naviga per due o più ore al giorno. È tantissimo. Forse occorre prepararli un pochino prima, non solo per stroncare le velleità di un troll, ma anche per essere più preparati.
Bisogna prepararli anche alla consapevolezza, appunto, del caricare il caricare un video, il postare una foto non propriamente, insomma.
Esatto. Allora costruisce un'immagine di se stessi e soprattutto è eterna.
Bisogna ricordare assolutamente che Facebook è eterno,
ma
bisogna dirlo ai ragazzini.
Certo,
prima che sia troppo tardi.
Anche un po' agli adulti, a quelli più adulti che non sono nativi digitali e che hanno scoperto questo mondo della rete del social e spesso...
Beh, probabilmente le nuove generazioni avranno meno questo problema. Quella, la nostra, anzi, quella immediatamente dopo la nostra,
sì.
Probabilmente lo sta sentendo molto questo
sì.
Stacco, insomma, questo divario, perché appunto ci sono i nativi digitali e i genitori che non sanno...
Che pesci
non sanno che pesci pigliare.
Esatto, che pesci pigliare.
E ti regalano il telefonino per controllarti. Certo.
Sì, certo, ciao. Esatto. Tu, quindi volevo chiudere con una cosa dicendoti che il nostro selfie che abbiamo fatto insieme stasera, quindi è eterno, sarà sempre lì. Ci sarà sempre la nostra foto che gira e rigira. Ma chi la guarda, Davide?
Ma in realtà è proprio questo il paradosso. Se una cosa è normale,
non ci guarda nessuno.
Ci guarda nessuno.
Allora, amici ascoltatori, che ascolterete, state ascoltando lo streaming, ascolterete il podcast, vabbè, mettetecelo un ci piace, così collettivo, un ci piace collettivo. Bene, grazie a Davide Cabras per questa interessante conversazione.
E grazie a Francesca Madrigali.
E grazie a tutti, vi amo tutti, ma soprattutto non volete sapere qual è il tema della prossima puntata?
Io voglio saperlo.
Ecco, il tema della prossima puntata è l'adolescenza, questa sconosciuta. Parleremo proprio di questa età meravigliosa e terribile che forse conosciamo poco, di cui anche si parla poco e che è interessante anche per i rapporti con la modernità, anche per il fatto che questi ragazzi molto giovani sono proprio dei nativi digitali. Ne parleremo con una persona, con un insegnante che lavora con i ragazzi e siccome non stiamo qui a fare teoria ma noi facciamo pratica, avremo anche un misterioso essere adolescente, un adolescente vero in studio con noi.
Che parlerà
e sa parlare anche molto bene, questo possiamo anticiparlo. Quindi ci risentiamo martedì prossimo, sempre su Radio X, sempre anche in streaming, podcast e tutto quanto. Grazie a tutti, ciao.
Ed è finita questa puntata di Extra Live.
Ed è finita questa puntata di Extra Live. Beh, già da un po', nel senso che abbiamo ampiamente sforato tutti.
Ovviamente sì, insomma, state bene, siete belli. Ciao, alla prossima. Ciao.